Lunedì 3 marzo, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana. Sulla Rincontri Blu Cortona, Stefano Bertini mi manda il suo buongiorno. Da Cortona a Castiglion Fiorentino arrivano le notizie di oggi. La Baciarla Bike giunge alla sua 22esima edizione. Presentato il programma di eventi che culminerà con la competizione di domenica prossima 9 marzo. Gli organizzatori della ASD Ciclismo Terontola hanno preparato un programma ricco. Si parte venerdì 7 alle 9.30 con la mini Baciarlina, con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 Gino Bartali nel Bike Park, in località Le Corti a Terontola. L'albo d'oro della manifestazione riporta nomi di alcuni grandi della mountain bike, dal già campione del mondo Hector Leonardo Paez a Martino Tronconi, Marzio Deo, Elena Gaddoni, Sara Mazzolana, Francesco Casagrande, Giancarlo Paperini e Milo Bursi. L'ultima edizione è stata vinta da Nicola Taffarel e Maria Zara Antonello. Ad oggi sono iscritti circa 500 partecipanti, senza contare i giovani e alunni delle scuole cortonesi che verranno coinvolti. Altro appuntamento in programma è il giorno successivo con la Short Track, dedicata ai esordienti, allievi giovanissimi dalle 15 al campo scuola Le Corti. Momento culminante sarà domenica mattina con la partenza della 22esima Baciarla Bike da via Morelli nei pressi del parco Madre Teresa di Terontola. Lo start dei professionisti impegnati nella Gran Fondo è fissato alle 10, a seguire esordienti, allievi e amatori del percorso Classic. La manifestazione comprende i premi Ivo Faltoni e Gino Bartali, assegnati rispettivamente al transito del Gran Premio della Montagna Monte Ginezzo e all'atleta iscritto che proviene dalla località più distante da Terontola. Alla conferenza stampa con l'assessore allo sport del Comune di Cortona Silvia Spensierati sono intervenuti Gianluca Fragai e Graziano Neri, rispettivamente presidente e vicepresidente della ASL Ciclismo Terontola. Quest'anno c'è stato un grande impegno organizzativo, grazie alla collaborazione di oltre 150 volontari, per la logistica e la sicurezza della manifestazione, ha dichiarato Fragai, da sottolineare l'adesione ai circuiti mountain bike di rilevanza regionale, come Coppa Toscana, Marimba Tosco Laziale e Umbria Marathon. Una manifestazione che cresce sempre di più, ha dichiarato l'assessore Spensierati, da sottolineare il coinvolgimento dei giovani e in particolare delle scuole. L'amministrazione comunale sostiene logisticamente ed economicamente questo evento, tra i fiori all'occhiello dello sport cortonese. 10 giorni in cui i riflettori del tennis giovanile nazionale sono puntati su Castiglion Fiorentino. Da sabato 1 marzo e fino a domenica 9, al Tennis Club Castiglionese torna il grande spettacolo del Super Next Gen Italia, Under 16 e 18 maschile e femminile. Un circuito prestigioso, riservato ai migliori giovani atleti di tutta Italia. Il torneo viene disputato in contemporanea in tutto il paese ed è diviso per macro aree. Insieme a Castiglion Fiorentino ci sono Milano, Sassuolo, Bari e Palermo. Già nelle giornate di sabato e domenica al Tennis Club Alfeo Tanganelli di Castiglion Fiorentino erano in programma 80 partite. Le partite si sono disputate fin dalla mattina. Dal 2024 la federazione ha scelto il Tennis Club Castiglionese come sede del Super Next Gen Italia. E per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione, spiega il presidente del Tennis Club Castiglionese Giuseppe Pianaccioli. E se la nostra cittadina è stata scelta è perché le strutture, che sono comunali, sono all'avanguardia in grado di ospitare certi eventi. Questo per noi è un punto di arrivo, se ripenso a quando siamo partiti 10 anni fa, prosegue Pianaccioli. Grazie all'amministrazione comunale, al sindaco Agnelli e al vice sindaco Milighetti, abbiamo puntato sulle strutture. Poi abbiamo trovato un gruppo di maestri di alto livello e di conseguenza sono usciti fuori gli atleti, conclude Pianaccioli. Il percorso virtuoso intrapreso dal Tennis Club Castiglionese negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, dichiara il sindaco Agnelli. L'organizzazione di un torneo come il Super Next Gen Italia ha forti ricadute anche sul nostro turismo e se oggi al Tennis Club è possibile organizzare eventi di questo genere è grazie agli investimenti fatti negli anni sulla logistica e sugli impianti. Tutto questo, conclude Agnelli, si inserisce in una vivacità molto evidente delle associazioni sportive di Castiglion Fiorentino. Il tennis è la prova che quando un'amministrazione crede e investe nelle strutture, poi i risultati arrivano. Da gennaio a maggio il Tennis Club Castiglionese ospita vari tornei giovanili. E il Super Next Gen Italia è il punto più alto. Inoltre, da quest'anno a Castiglion Fiorentino è stato assegnato anche lo Junior Next Gen, un torneo facente parte dello stesso circuito, ma riservato agli atleti under 14 e under 12. È organizzato insieme al Tennis Giotto, che si occuperà della parte maschile, mentre al Tennis Club Castiglionese sarà affidata la parte femminile, che è sempre stata la vocazione principale del circolo. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 4 marzo, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Da Avvenire del 1 marzo vi racconto la bella storia, per quelli che non la conoscono, di Giorgia e Simone, che hanno scelto l'affidamento prima ancora di sposarsi. Originari del Cuneese, entrambi scout, giovani sposi dal 2017, aspiranti genitori. La loro vita è improntata alla solidarietà, alla condivisione e prima ancora di frequentare corsi prematrimoniali, seguono quello di avvicinamento all'affido. Prima regoliamo la nostra maternità e la nostra paternità a un bambino che ne è stato privato. Poi, se arriveranno figli biologici, meglio. La nostra dovrà essere una casa aperta, disponibile ad accogliere bambini in difficoltà, anche stranieri, dicono. Lei fa la ricercatrice, lui è occupato nell'ambito sanitario. 2 anni e mezzo dopo le nozze e il trasferimento a Varese, la prima proposta, il bimbo è piccolissimo, poco più di 1 anno e mezzo, ma ha urgente bisogno di incontrare 2 genitori affidatari. Le cose vanno così bene che quel bambino dopo 5 anni è ancora con loro finché si apre la strada dell'adozione e quel piccolo diventa figlio per la legge. Passa il tempo, arrivano altre richieste da un neonato, poi un piccolo di 2 anni che è ancora con loro. Cosa ci sentiamo di dire a un'altra coppia che merita di aprirsi all'affido? Che l'accoglienza è un servizio impegnativo, che non è obbligatoriamente nelle corde di tutte le persone. Per qualcuno potrebbe non essere semplice. Certo, nel momento in cui c'è la forza della coppia e la consapevolezza che lo sforzo viene fatto per il bene del bambino e di una famiglia fragile, alla fine le risorse interiori si trovano. Questa è la riflessione di Simone e di Giorgia.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. Importante era vincere e l'Arezzo è tornato alla vittoria interna dopo 2 mesi e mezzo. L'ultima vittoria risaliva al 15 dicembre quando l'Arezzo vinse 4-2 con la Pianese. Per il portiere Guadagno un altro errore decisivo nella porta davanti alla Nord dopo quello commesso con la maglia del Campobasso ad agosto. Contro il Sestri soltanto 568 aretini sugli spalti con il biglietto. La conferma di un trend che non accenna a cambiare. L'attaccante fuori per infortunio subito il gol, lui e Settembrini andranno valutati domani alla ripresa degli allenamenti. Quindi apprensione per Ravasio, l'autore del gol a pochi attimi dalla conclusione, che comunque con il suo gol ha fatto, come dire, muovere la classifica di 3 punti a quota 46 l'Arezzo, battendo il Sesto Levante. Prima la sintesi e poi le interviste del dopogara con Bucchi e i giocatori.
L'Arezzo la spunta nel finale e batte 1-0 il Sesto Levante. Il gol di Ravasio regala 3 punti agli Amaranto che ritrovano così una vittoria che al Città di Arezzo mancava da 2 mesi e mezzo. Bucchi conferma modulo e interpreti di Rimini, mentre Longo va di 4-3-1-2 con davanti Rosetti a sostegno di Paravicini e l'ex Amaranto Pio. L'Arezzo parte bene ed è subito pericoloso. Tavernelli crossa in aria dopo il tocco corto su calcio d'angolo. Palla che viene deviata e diventa buona per Ravasio che si gira ma non trova la porta. È ancora Ravasio che crede su un pallone e recupera sulla linea di fondo. Tocco per Tavernelli che mette la palla al centro per Damiani che è solo sul dischetto. Sinistro aperto che finisce altissimo. Amaranto non calano di intensità e al termine di un'azione insistita la palla viene messa fuori dalla difesa del Sestri. Guccione fa partire il sinistro da fuori area che finisce però in angolo. Sul finire del primo tempo è ancora Guccione che serve Tavernelli, palla a Ravasio che fa la sponda e la ridà ancora al 21 che calcia forte e costringe Guadagno a distendersi. Un minuto dopo sempre Guccione, cross alla destra, preciso sulla testa di Gilli che salta ma colpisce male e la manda alta. Due grandi occasioni di fila per l'Arezzo che riparte nel secondo tempo allo stesso modo. Pattarello mette dentro l'area con una palla che viene deviata e diventa buona per Dezzi che tira, conclusione Murata che arriva a capello, il 28 calcia spiazzando Guadagno ma Valentini si lancia in scivolata ed evita il vantaggio Amaranto, strozzando l'urlo del gol a tutto il comunale. È ancora Capello che poco dopo recupera su Raggio Garibaldi sulla tre quarti, punta Valentini, la sposta e calcia di destro che finisce però fuori di poco. Arriva anche la terza occasione nel giro di pochi minuti, sempre per Capello. Pattarello crossa da destra, inserimento di Capello con i tempi giusti che però non trova la porta. Si fa vedere anche il Sestri con un cross sul secondo palo di Podda. Furno si allunga e fa la sponda per Parravicini che di testa non dà troppa forza e direzione, consentendo a Trombini di bloccare. Quando tutto sembra ormai far pensare a un pareggio, l'Arezzo colpisce. Calcio d'angolo di Tavernelli, Ravasio salta e anticipa Guadagno con la testa, regalando il vantaggio in extremis agli Amaranto. Secondo gol di fila per l'attaccante arrivato a gennaio, dopo quello di Rimini. Si chiude così un match molto difficile che regala la seconda vittoria consecutiva a Bucchi. Venerdì ci sarà la SPAL, una ghiotta occasione per dimostrare che l'Arezzo è tornato e vuole allungare la striscia positiva.
Il servizio sulla sintesi della gara era di Massimiliano Cuseri e adesso è il momento dell'intervista post Arezzo Sestri Levante di mister Cristiano Bucchi.
Allora mister, è una partita difficile, nervosa, più difficile di quello, sì, alla fine insomma c'è stato un po' qualche, insomma, sono un po' saltati i nervi ai nostri avversari, non a noi, però insomma più difficile di quello che magari tutti quanti ci potevamo aspettare.
No, per me non è così. Io in conferenza ho detto, ma aspetta, la partita è difficilissima. Sestri Levante è una squadra dura da affrontare perché è una squadra che si chiude bene, che parte in ripartenza, che gioca sulle seconde palle, una squadra molto fisica, una squadra che ha dei difensori centrali molto esperti, ha degli attaccanti molto strutturati, ti fa giocare male e concede poco perché poi ha subito molti gol su calci piazzato, ma in genere su azione si chiude bene, quindi ti lascia poco. E il rammarico è stato probabilmente quello che noi siamo stati molto bravi, secondo me, a trovare trame di gioco, a crearci occasioni e a non concretizzarli. Poi siamo stati bravi a sfruttare uno schema su calcio d'angolo, questo ci ha ripagato credo di un'ottima prestazione, però queste partite per esperienza dico che bisogna chiuderle prima perché poi ne ho perse sia da calciatore che da allenatore e quello sarebbe veramente poi un rammarico perché per quanto visto in campo, per la prestazione dei ragazzi, credo che avessimo meritato ampiamente.
Tra meritata, non meritata. Abbiamo notato tra il primo e il secondo tempo più un cambio di ritmo. Che cosa è successo negli spogliatoi?
Ma non lo so se è stato un cambio di ritmo dato da... il primo tempo sicuramente non abbiamo giocato a ritmi altissimi, questo è vero. Probabilmente anche l'avversario magari ci ha magari spezzato un po' più il gioco, non siamo stati magari a volte bravissimi nel cogliere la giocata giusta, ci siamo magari complicati un po' la vita, però io credo che il primo tempo noi abbiamo creato 4-5 situazioni insomma abbastanza nitide, stessa cosa nel secondo tempo dove ce ne sono state altrettante, forse ancora più nitide di quelle, quindi sai quando crei 8-9 palle gol importanti e poi vince il 93esimo, io credo che la squadra ci abbia provato, abbia fatto di tutto e questo a me allenatore fa piacere perché evidentemente quello che sto cercando di portare è una squadra che è una cosa che la squadra sta mettendo in pratica e poi serve sempre quel pizzico di fortuna perché poi è determinante in questo mestiere, come ti dicevo prima io queste partite ne ho giocate magari tante, a volte le ho pareggiate, a volte purtroppo le ho perse e oggi insomma credo meritatamente l'abbiamo vinto.
La seconda partita che lei schiera una formazione a trazione anteriore con un solo centrocampista di ruolo, non è un caso che insomma è arrivata la seconda vittoria consecutiva, insisterà su questa strada immagino.
Ma guarda, ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi che si sacrificano per la squadra e quindi sai quando tu scegli di fare la partita, di attaccare, di proporre gioco, hai bisogno di sacrificio ma da giocatori di qualità, quindi se loro continueranno a sacrificarsi ci renderanno le cose fattibili, anche i cambi, no? Sono stati due centrocampisti che sono due giocatori comunque molto offensivi, molto propensi a insomma a far gol, quindi lo faccio perché vedo che la squadra comunque sia riesce a rimanere corta, compatta, attacca in avanti, recuperiamo molti palloni, quindi insomma sono loro che mi danno poi la forza e le risposte per poter usare.
Buonasera mister, allora, la vittoria che è arrivata al 93esimo è in dettaglio, perché era una partita insomma che meritavamo di vincere e abbiamo vinto, una partita che abbiamo vinto dopo quasi 3 mesi al comunale, quindi una nota di merito ancora più maggiore, ecco. La squadra non si è innervosita, ha giocato sempre compassata nel senso buono, nel senso tra virgolette, facendo le sue trame di gioco dal primo al 90esimo, cioè la mancanza del gol e le occasioni fallite non gli hanno dato quella ansia da prestazione, per cui ecco il gol al 93esimo è stato soltanto frutto del lavoro fatto nei precedenti 90 minuti.
Sono d'accordo, questo secondo me è un aspetto molto importante, cioè noi dobbiamo essere bravi a ovviamente capire che la partita non può finire al 20esimo come non finisce al 70esimo, ma nel calcio moderno probabilmente arriva al 100esimo. Uno può fare gol in qualsiasi momento. Prima della partita ho detto ragazzi possiamo far gol dopo 10 secondi come magari all'ultimo secondo della partita, perché il calcio è così, solo che se tu stai tranquillo, riesci a mantenere la calma, stai dominando la partita, metti lì l'avversario, sai che te la puoi giocare fino alla fine. Se invece perdi un po' ragione, cominci a innervosirti, cadi poi nel tranello della partita, invece questo non ci deve accadere. Siamo stati molto bravi da questo punto di vista, quindi sono molto contento di come stanno interpretando i ragazzi questo, ma il merito è degli interpreti. Io ho avuto tantissimi allenatori bravi, ma poi in campo ci sono i giocatori, quindi puoi dargli delle trame di gioco, puoi dargli degli input, ma poi la palla la trattano loro, sono loro che fanno le scelte, sono loro che decidono se dribblare, passare, calciare, e quindi sono bravi loro. Noi dobbiamo essere bravi, dico sempre, che l'allenatore non fa danni, cioè non chiedere delle cose che la squadra non ha. Io cerco di chiedere ai miei giocatori, siccome hanno qualità, di giocare, di divertirsi, di farmi divertire. Stasera mi sono divertito, anzi mi sono pure fatto male al gol, quindi però mi ha fatto piacere vederli giocare, cioè così mi diverto. Quando vado a casa, avessimo pareggiato, voi mi prenderete per matto, ma io tornavo a casa contento perché mi sono divertito a vedere una squadra che crea 8, 9, 10 palle gol. E altre volte magari ho vinto delle partite dove però brutti, sporchi, sai, vai a casa da allenatore e dici questa non è la strada giusta, non mi piace, questo mi piace.
Volevo fare una menzione, sì, l'ultima, una menzione di merito per Capello, che ha fatto una partita straordinaria secondo me nel ruolo in cui sta giocando, che non è il suo. E no, poi se gli hanno dato noia qualche fischio della tribuna.
Allora parto dalla prima, per me Capello ha fatto forse la peggior partita della sua storia, scherzo è là. No, ha giocato benissimo, ha tenuto palla, ha trovato imbucate, si è creato tante occasioni da gol, non ha segnato solamente per sfortuna, per imprecisione, ma si è creato 3-4 palle gol, ha innescato tante volte le azioni. Credo che sia un ruolo quello che lui possa ricoprire bene, anzi sono convinto che migliorando la condizione migliorerà sempre di più le sue prestazioni, quindi per noi è un giocatore molto importante, lui lo sa, quindi benissimo così. No, i fischi, ho detto l'altra volta, a me non interessa, noi dobbiamo portare la gente dalla nostra parte, la porti con le prestazioni e con i risultati, quindi noi giochiamo, i fischi fanno parte del gioco, se no stavamo a casa, no? Quindi i tifosi se hanno fischiato avranno visto qualcosa che non gli è piaciuto. Noi siamo stati bravi a non perdere la calma, a rimanere tranquilli, concentrati, un avversario difficile, a vincere una partita importante, perché contro questi avversari è difficilissimo. Dicevamo prima, è una partita che si dava per scontato. Queste sono le partite più difficili da giocare. E nel nostro percorso invece credo che sia stato un bel tassello messo in avanti. Quindi stasera sono veramente contento.
L'Arezzo tornerà in campo venerdì 7 di marzo alle 20:30 a Ferrara. Quindi SPAL Arezzo. Per completare il quadro degli incontri della 29esima giornata manca quello di questa sera in programma Renato Curi alle 20:30 fra Perugia e Ascoli. Gli altri risultati: Lucchese Carpi 2-2 a Pesaro, Virtus Entella 1 Vispesaro 0, Arezzo 1 Sestri Levante 0, Pescara e SPAL 1-1, Pontedera batte Gubbio 2-1, Legnago Salus 2 Milan Futuro 1, a Piancastagnaio Rimini 1 Pianese 0, Ternana 3 Torres 1 e Campobasso 1 Pineto 3. Dicevamo comunque non è molto influente per quello che riguarda la classifica quella partita di questa sera tra Perugia e Ascoli. La classifica vede il Virtus Antella punti 64, Ternana 60, Torres 56, Pescara 51, Vispesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, 42 Pineto, 40 Rimini, 36 il Pontedera e poi 34 Gubbio, 33 Carpi insieme all'Ascoli e ovviamente il Campobasso, 31 la Lucchese, 29 il Perugia, 25 la Spal, 22 il Legnago Salus e Milan Futuro chiude la classifica il Sesto Levante con 20 punti. Ed è davvero tutto, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 3 marzo 2025. Cielo sereno e limpido da mattina a sera, con l'anticiclone che va rinforzandosi, minime in calo sulle zone protette dal vento e massime in aumento. Ventilazione debole con locali rinforzi da nord-est. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.